I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Eccoci ancora una volta insieme per rivivere gli appuntamenti principali della settimana trascorsa dal Papa. Ultima settimana prima di Natale. Da domani inizieranno, dal 24, gli impegni cosiddetti natalizi. Ne parleremo naturalmente la settimana prossima. Ma non c'è stata l'udienza generale questa mattina e quindi iniziamo il nostro programma parlando dell'Angelus di domenica scorsa. Naturalmente ancora riferito al Natale, riferito al Giubileo. Ascoltiamo il Papa.
Il Vangelo di questa domenica di Avvento pone in evidenza la figura di Maria. La vediamo quando, subito dopo aver concepito nella fede il Figlio di Dio, affronta il lungo viaggio da Nazareth di Galilea ai monti di Giudea per andare a visitare e aiutare Elisabetta. L'angelo Gabriele le aveva rivelato che la sua anziana parente, che non aveva figli, era al sesto mese di gravidanza. Per questo la Madonna, che porta in sé un dono e un mistero ancora più grande, va a trovare Elisabetta e rimane da lei 3 mesi. Nell'incontro tra le due donne, immaginatevi, un'anziana e l'altra giovane, e la giovane Maria che per prima saluta. Il Vangelo dice così: entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. E dopo quel saluto, Elisabetta si sente avvolta da grande stupore. Non dimenticatevi questa parola: stupore. Lo stupore. Elisabetta si sente avvolta da grande stupore che risuona nelle sue parole. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? E si abbracciano, si baciano, gioiose queste due donne, l'anziana e la giovane, ambedue incinte. Per celebrare in modo proficuo il Natale, siamo chiamati a soffermarci sui luoghi dello stupore. E quali sono questi luoghi dello stupore nella vita quotidiana? Ne sono 3. Il primo luogo è l'altro, nel quale riconoscere un fratello, perché da quando è accaduto il Natale di Gesù, ogni volto porta impresse le sembianze del Figlio di Dio, soprattutto quando è il volto del povero, perché da povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri, prima di tutto, si è lasciato avvicinare. Un altro luogo dello stupore in cui, se guardiamo con fede, proviamo proprio lo stupore, è la storia, Il secondo, tante volte crediamo di vederla per il verso giusto e invece rischiamo di leggerla alla rovescia. Succede, per esempio, quando essa ci sembra determinata dall'economia di mercato, regolata dalla finanza e dagli affari, dominata dai potenti di turno. Il Dio del Natale è invece un Dio che scombina le carte. Ti piace farlo, eh? Come canta Maria nel Magnificat. È il Signore che rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili, ricolma di beni gli affamati e rimanda i ricchi a mani vuote. Questo è il secondo stupore, lo stupore della storia. Un terzo luogo dello stupore è la Chiesa. Guardarla con lo stupore della fede significa non limitarsi a considerarla soltanto come istituzione religiosa, che è, ma sentirla come una madre che, pur tra macchie e rughe, ne abbiamo tante, lascia trasparire i lineamenti della sposa amata e purificata da Cristo Signore. Una Chiesa che sa riconoscere i molti segni di amore fedele che Dio continuamente li invia. Una Chiesa per la quale il Signore Gesù non sarà mai un possesso da difendere gelosamente. Quello che fanno questo sono sbagliati. Ma sempre il Signore Gesù sarà colui che le viene incontro e che essa sa attendere con fiducia e gioia, dando voce alla speranza del mondo. La Chiesa che chiama il Signore, vieni Signore Gesù. La Chiesa Madre che sempre ha le porte spalancate e le braccia aperte per accogliere tutti. Anzi, la Chiesa Madre che esce dalle proprie porte per cercare con sorriso di madre tutti i lontani e portarli alla misericordia di Dio. Questo è lo stupore del Natale. A Natale Dio ci dona tutto. Se stesso, donando il suo figlio, è l'unico, che è tutta la sua gioia. E solo con il cuore di Maria, l'umile e povera figlia di Sion, diventata madre del Figlio dell'Altissimo, è possibile esultare e rallegrarsi per il grande dono di Dio e per la sua imprevedibile sorpresa. Ci aiuti lei a percepire lo stupore, questi tre stupori: l'altro, la storia e la Chiesa. Così, per la nascita di Gesù, il dono dei doni, il regalo immeritato che ci porta alla salvezza, ci farà anche a noi sentire questo grande stupore nell'incontro di Gesù. Ma non possiamo avere questo stupore, non possiamo incontrare Gesù se non lo incontriamo negli altri, nella storia e nella Chiesa.
Papa Francesco venerdì pomeriggio ha aperto la Porta Santa della Carità proprio nell'ostello della Caritas alla stazione Termini di Roma. La celebrazione della messa per il Giubileo nell'ostello intitolato a Don Luigi Di Liegro, che svolge da 28 anni attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento a Roma nei pressi della stazione Termini. Ce ne parla Amedeo Lo Monaco.
È questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, Signore.
Con queste parole Papa Francesco ha aperto la Porta Santa dell'ostello della Caritas, piccolo villaggio della Carità nel cuore di Roma. Dopo aver sostato in preghiera, il Santo Padre è entrato nella sala della mensa, dove è stato accolto da oltre 200 ospiti in rappresentanza di tutti i centri di accoglienza della Caritas diocesana, accompagnati da alcuni volontari e operatori. Per loro l'ostello non è solo il luogo per ricevere un pasto caldo o trovare un sicuro rifugio dal freddo, ma anche una porta di riconciliazione avvolta dall'abbraccio della misericordia. Auspicando che il Signore apra la porta del nostro cuore, il Papa ha presieduto la Santa Messa animata dagli ospiti della struttura. Nell'omelia il Pontefice ha esortato a cercare Dio tra i più bisognosi.
Se tu vuoi trovare Dio, cercalo nell'umiltà, cercalo nella povertà, cercalo dove Lui è nascosto, nei bisognosi, nei più bisognosi, nei malati, gli affamati, gli incarcerati.
Le ricchezze e le onorificenze non aprono la porta del cielo. La strada della salvezza, aggiunto, è la via dell'umiltà.
Non c'è lusso, non c'è la strada delle grandi ricchezze, non c'è la strada del potere, c'è la strada dell'umiltà.
Poi il Papa ha chiesto di pregare per Roma.
Oggi noi preghiamo per Roma, per tutti gli abitanti di Roma. Per tutti, incominciando da me, perché il Signore ci dia la grazia di sentirci scartati, perché noi non abbiamo alcun merito. Soltanto Lui ci dà la misericordia e la grazia, e per avvicinarsi a quella grazia dobbiamo avvicinarci agli scartati, ai poveri, a quelli che hanno più bisogno.
Il Papa ha infine espresso un auspicio.
In questo Natale io vorrei che il Signore nasca nel cuore di ognuno di noi, nascosto così, e nessuno se ne accorga, ma che il Signore ci sia.
Lunedì scorso, appuntamento consueto per il Papa per gli auguri alla Curia Romana, e dopo le 15 malattie spirituali segnalate lo scorso anno, quest'anno il Papa ha proposto degli antibiotici, come lui stesso li ha definiti. Alessandro De Carolis.
Gli antibiotici dopo le malattie, 12 anzi 24 virtù necessarie per chi presta servizio in curia. Un anno dopo Papa Francesco ribalta la prospettiva e gli auguri ai suoi primi collaboratori diventano la presentazione non più di ciò che rende una controtestimonianza il servizio ai vertici della Chiesa, ma di quello che è imprescindibile per renderlo autentico e credibile. Francesco, che pronuncia il suo discorso da seduto in Sala Clementina, scusandosi con i cardinali per l'influenza che lo costringe a questa scortesia, ricorda che il catalogo delle malattie curiali in realtà riguarda la comunità cristiana a ogni livello e riconosce che anche quest'anno alcune di queste malattie si sono manifestate ferendo molte anime. Tuttavia, soggiunge,
le malattie e perfino gli scandali non potranno nascondere l'efficienza dei servizi che la Curia Romana, con fatica, con responsabilità, con impegno e dedizione, rende al Papa e a tutta la Chiesa, e questa è una vera consolazione.
Il grazie di Francesco è diretto, dice, a tutte le persone sane e oneste che lavorano con dedizione, devozione, fedeltà e professionalità, sostenendo con la loro solidarietà e obbedienza la missione del Papa e della Chiesa. Anzi, osserva, proprio le cadute delle persone e dei ministri sono occasioni di crescita per tornare all'essenziale che chiede l'anno santo della misericordia. E proprio la parola cardine del Giubileo viene utilizzata in forma di acrostico dal Papa, ogni iniziale a ispirare una coppia di virtù, a cominciare da missionarietà e pastoralità.
La missionarietà è ciò che rende e mostra la curia fertile e feconda. È la prova dell'efficacia, dell'efficienza, dell'autenticità del nostro operare. La pastoralità sana è una virtù indispensabile, specialmente per ogni sacerdote. è l'impegno quotidiano di seguire il buon pastore che si prende cura delle sue pecorelle e dà la sua vita per salvare la vita degli altri.
Seconda coppia individuata dal Papa è quella composta dall'idoneità e dalla sagacia.
L'idoneità richiede lo sforzo personale di acquistare i requisiti necessari e richiesti per esercitare al meglio i propri compiti e attività con l'intelletto e l'intuizione. Essa è contro le raccomandazioni e le tangenti. La sagacia è la prontezza di mente per comprendere e affrontare le situazioni con saggezza e creatività.
La terza coppia di virtù si impernia sulla spiritualità, colonna portante e afferma di qualsiasi servizio nella Chiesa e nella vita cristiana, e sulla umanità.
L'umanità è ciò che ci rende diversi dalle macchine e dai robot, che non sentono e non si commuovono. Quando ci risulta difficile piangere seriamente o ridere appassionatamente, allora è iniziato il nostro declino e il nostro processo di trasformazione da uomini a qualcos'altro. L'umanità è il saper mostrare tenerezza e familiarità e cortesia con tutti.
Francesco esorta quindi all'esemplarità per evitare e ripetere gli scandali che feriscono le anime e minacciano la credibilità della nostra testimonianza e alla fedeltà alla propria consacrazione e vocazione. Fondamentali, prosegue, sono anche la razionalità, che salva dagli eccessi emotivi, e l'amabilità, che evita gli eccessi della burocrazia, delle programmazioni e pianificazioni. E ancora l'innocuità, che, sostiene il Papa, ci rende cauti nel giudizio affrettato, accompagnata dalla determinazione, che invece spinge ad agire con volontà risoluta in obbedienza a Dio. Francesco enuncia poi carità e verità, la prima senza la seconda, ridotta, dice, a ideologia del buonismo distruttivo, e la seconda senza la prima, trasformata in giudiziarismo cieco, per arrivare all'onestà e maturità.
Chi è onesto non agisce rettamente soltanto sotto lo sguardo del sorvegliante o del superiore. L'onesto non teme di essere sorpreso, perché non inganna mai colui che si fida di lui. L'onesto non spadroneggia mai sulle persone o sulle cose che gli sono state affidate da amministrare, come il servo malvagio. L'onestà è la base su cui poggiano tutte le altre qualità.
Impavidità e prontezza sono le virtù che contrastano la paura delle difficoltà e spronano ad agire con audacia, con libertà e agilità. L'ultima, ma non ultima, coppia di virtù che Francesco fa scaturire dalla parola misericordia riguarda affidabilità e sobrietà. Affidabile, nota, è colui che sa mantenere gli impegni con serietà e attendibilità quando è osservato, ma soprattutto quando si trova solo. Sobrio è chi unisce prudenza, semplicità, essenzialità, equilibrio e temperanza.
La sobrietà è guardare il mondo con gli occhi di Dio e con lo sguardo dei poveri e dalla parte dei poveri. La sobrietà è uno stile di vita che indica il primato dell'altro come principio gerarchico ed esprime l'esistenza come premura e servizio verso gli altri. Chi è sobrio è una persona coerente ed essenziale in tutto, perché sa ridurre, recuperare, riciclare, riparare e vivere con il senso della misura.
Clima di festa poi nell'aula Paolo VI per l'incontro del Papa con i dipendenti del Vaticano della Santa Sede, sempre per lo scambio degli auguri di Natale. Ce ne parla Roberta Gisotti.
Il clima è gioioso, come sempre quando ci sono le famiglie e i bambini.
Prima di tutto desidero ringraziarvi per il vostro lavoro, per l'impegno che mettete per fare le cose bene, sempre, anche quando non c'è nessun riconoscimento.
Il Papa ha lodato il giusto orgoglio di fare al meglio le cose normali di ogni giorno.
E mentre vi ringrazio, voglio anche chiedervi perdono per gli scandali che ci sono stati nel Vaticano.
Vorrei, aggiunto Francesco, che il mio e il vostro atteggiamento, specialmente in questi giorni, fosse soprattutto quello di pregare.
Pregare per le persone coinvolte in questi scandali, perché chi ha sbagliato si ravveda e possa ritrovare la strada giusta.
C'è poi un'altra cosa, forse la più importante, ha rimarcato il Papa.
Vi incoraggio a prendervi cura del vostro matrimonio e dei vostri figli.
Il matrimonio è come una pianta.
Non è come un armadio che si mette lì nella stanza e basta spolverarlo ogni tanto. Una pianta è viva, va curata ogni giorno.
Il matrimonio è una realtà viva.
La vita di coppia non va mai data per scontata in nessuna fase del percorso di una famiglia.
Appuntamento consueto anche quello con i ragazzi dell'Azione Cattolica che hanno incontrato il Papa proprio in prossimità del compleanno del Santo Padre. Un'udienza anche in questo caso molto festosa. Paolo Ondarza.
È stata una mattinata speciale quella trascorsa dai ragazzi dell'Azione Cattolica giunti in Vaticano per fare doppi auguri al Papa, per Natale e per il compleanno. Francesco, accolto da una torta, li ha ricevuti con l'allegria e la gioia che sempre riserva ai più piccoli e ha lodato l'iniziativa di carità che i ragazzi della CR hanno scelto di portare avanti in favore dei migranti nella diocesi di Agrigento.
Tutto quello che voi farete per questa gente è buono, grazie di farlo.
Tanta la gioia tra i piccoli partecipanti all'udienza che in questa fredda giornata di dicembre hanno scaldato il cuore del Papa.
Ti vogliamo bene, un mondo di bene.
Tanti auguri.
Buon compleanno.
Buon compleanno.
Evviva Papa Francesco!
Il Papa ha anche ricevuto in questa settimana appena trascorsa coloro che hanno donato il presepe per Piazza San Pietro, cioè i presepisti di Tesero, insieme a coloro che hanno donato l'albero di Natale, cioè un comune della Baviera. Alessandro Gisotti.
Il presepe ci ricorda questo. Dio, per la sua grande misericordia, è disceso verso di noi per rimanere stabilmente con noi. Papa Francesco ha messo l'accento sul significato più profondo del presepe, di quello in Piazza San Pietro, come di quello che trova ospitalità nelle nostre case nel periodo natalizio. Il presepe, avvertito ancora il Papa, ci dice inoltre che egli non si impone mai con la forza. Per salvarci non ha cambiato la storia, compiendo un miracolo grandioso, è invece venuto in tutta semplicità, umiltà e mitezza.
Dio non ama le imponenti rivoluzioni dei potenti della storia e non utilizza la bacchetta magica per cambiare le situazioni. Si fa invece piccolo, si fa bambino per attirarci con amore, per toccare i nostri cuori con la sua bontà umile, per scuotere con la sua povertà quanto si affannano ad accumulare i falsi tesori di questo mondo.
Tra le udienze della settimana anche quello ai dipendenti e ai dirigenti delle Ferrovie Italiane di Stato, un incontro e un'occasione per Papa Francesco di parlare delle difficoltà del mondo del lavoro e soprattutto di coloro che muoiono proprio lavorando. Alessandro Gisotti.
Non solo treni e binari, ma anche strutture per aiutare i più poveri. Francesco ha ricordato gli help center, sportelli antenna per le persone in difficoltà che vedono l'impegno delle ferrovie con gli enti locali. Un'iniziativa detto che coopera a tenere unito il paese non solo dal punto di vista geografico, ma anche sul piano sociale. Un'altra iniziativa importante, ha detto, è quella dell'ostello Don Luigi di Liegro, alla stazione Termini, dove proprio ieri Francesco ha aperto la porta della carità.
Lasciamoci coinvolgere dal Giubileo della Misericordia in modo da rinnovare il tessuto di tutta la nostra società, soprattutto in questa terza guerra mondiale che è scoppiata a pezzi, ma la stiamo vivendo.
Francesco ha così fatto riferimento ad una recente pubblicazione delle Ferrovie intitolata Giubileo, che raccoglie fotografie sui viaggi dei pontefici in treno.
Papa Francesco ha accettato di ricevere il premio Carlo Magno assegnatogli in Germania come incoraggiamento all'Europa a lavorare per la pace. Lo ha detto il portavoce del Vaticano e direttore della Radio Vaticana Federico Lombardi e ha spiegato che il Papa ha detto che è soprattutto per la pace che lo accolgo, per chi si impegna per la pace in Europa e nel mondo. E con questa notizia concludiamo il nostro appuntamento augurandovi naturalmente un sereno e santo Natale.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.